Le 21 minuto, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. E quindi sarà sempre così per i mercati globali, fino a quando durerà questo crollo? Ci chiediamo questo stasera all'orizzonte delle 20, ciao, benvenuti. Perché avete sentito, insomma, i dazi di Trump stanno ormai generando il caos. Oggi terza seduta negativa di fila per le borse globali, da quelle asiatiche fino a quelle americane, tutte hanno registrato forti perdite. Forti perdite soprattutto le borse europee, il cui tonfo oggi è stato molto pesante, quello di Piazza Affari nello specifico. Questa la situazione, una situazione di grande confusione, a cui confusione si aggiunge poi anche il segnale contraddittorio arrivato per qualche ora dagli Stati Uniti. Perché per la prima volta dallo staff di Trump non si è esclusa oggi una pausa di 90 giorni dei dazi, salvo poi smentire clamorosamente nel giro di pochi minuti. Un pasticciaccio, almeno sembra così, bollato come fake news, che però ha mandato ancora più in tilt Wall Street, che continua a perdere. E quindi una situazione di grande caos, al punto che lo stesso Trump oggi è stato costretto in qualche modo a intervenire sui suoi social. Ha cercato di rassicurare i cittadini americani, ha scritto un messaggio in cui ha detto: niente panico, non siate deboli. Fidatevi di me, in sostanza, questa situazione ovviamente migliorerà l'economia del paese. Questo è il messaggio di Trump, che poi ha minacciato ancora ulteriori dazi alla Cina. Insomma, difficile capire dove si sta andando, le conseguenze molto difficili da prevedere, quasi impossibile capire che impatto avrà tutto questo, soprattutto sui cittadini americani, ma non soltanto su di loro, che sono i più esposti a quanto sembra dai dazi di Trump, ma anche su di noi europei. Oggi i ministri del commercio degli stati membri si sono riuniti a Lussemburgo per mettere a punto la loro strategia contro le tariffe americane. La notizia, almeno emersa oggi da questo vertice, è che si punta a trattare, sperando a breve in un accordo prima che entrino in vigore i dazi. Se non ci sarà questo accordo, però, sarà guerra commerciale. E dunque, dove ci sta portando tutto questo? Proviamo a capirlo stasera partendo dagli Stati Uniti. Saluto Matteo Muzio, giornalista del Foglio, collegato con noi. Ciao Matteo.
Buonasera a voi.
Allora, innanzitutto, Matteo, il pasticcio oggi su una possibile pausa dei dazi, poi smentita. Che cosa è successo? Che cosa ci dice tutto questo? È in tilt in qualche modo anche l'amministrazione americana, oppure no, è tutto studiato?
No, non direi proprio che è tutto studiato. Diciamo che viene un po' smentita quella visione di quegli analisti che prima dell'inaugurazione del 20 gennaio dicevano: no, guardate che il caos che si è rappresentato nel 2017 mai è superato, ci sarà un'organizzazione ferrea di queste politiche da parte della Casa Bianca e tutto andrà in modo professionale, in modo implacabile. Invece no, il caos continua a esserci. C'è disaccordo dentro l'amministrazione, abbiamo sentito nel fine settimana Elon Musk che al congresso della Lega invoca un trattato di libero scambio tra Europa e Stati Uniti che somiglia incredibilmente al TTIP, quello che si stava negoziando all'epoca dell'ultimo mandato di Barack Obama intorno al 2015. E invece abbiamo una Casa Bianca che sembra ancora seguire uno dei suoi consiglieri più longevi, Peter Navarro, noto un economista, noto per le sue posizioni fortemente anticinesi nel primo mandato, che a questo punto ha deciso che un po' quasi tutto il mondo è come la Cina, che i dazi sono un'arma che funziona non solo per fermare la concorrenza sleale di Pechino, ma che serve anche per frenare, diciamo, tutto il mondo che viene visto alla stregua della Cina. Mm-hmm. E questa è un qualcosa che al momento pare non funzionare affatto.
Eh sì, giusto per ricapitolare un po' quello che è successo oggi, il consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, aveva risposto a una domanda, insomma, in cui gli si chiedeva se si stava considerando una pausa di 90 giorni sui dazi, fatta eccezione appunto per la Cina. Lui non l'aveva esclusa, poi la Casa Bianca ha bollato questa notizia come fake news, l'ha smentita categoricamente. Matteo, però lo spettro di una recessione ormai concreto da parte dei principali osservatori e analisti, i risparmi che sono andati persi sul mercato azionario in questi giorni di forti perdite, l'inflazione, tutti elementi questi che hanno un impatto anche sulla società americana. Perché Trump sta continuando su questa linea che rischia effettivamente di affossare l'economia del paese e mandare in fumo i risparmi proprio dei suoi elettori? Non ha paura di minare il suo consenso?
Trump pensa che in realtà questa ricetta avrà successo dopo un periodo doloroso iniziale. Si dimentica però che il suo predecessore è stato reso profondamente impopolare anche dai rincari causati dalla guerra in Ucraina e dalla successiva, diciamo, rottura di alcune tratte commerciali. Abbiamo visto che appunto agli elettori basta poco, perché gli elettori non sono economisti, non sono analisti, sono consumatori. Giustamente, occupandosi d'altro, vedono i rincari sul carrello della spesa, sulle bollette, sul pieno delle automobili, ed è difficile dire a un elettore a cui qualche mese fa avevi detto tranquilli, ci penso io, risolverò tutto io, questi rincari di Biden saranno solo un brutto ricordo, e andare invece in una direzione totalmente opposta, un impegno addirittura pluriennale per riformulare il commercio globale da capo. È evidente che questa ricetta non può andare da nessuna parte, e ricorda drammaticamente un po' quella che era stata fatta in quel brevissimo premierato in Gran Bretagna da parte di Liz Truss nel settembre-ottobre 2022, solo che lì, essendo un sistema parlamentare, diciamo, il partito conservatore ha rapidamente tamponato la falla, e con conseguenze peraltro infinitamente minori per un paese ormai dall'influenza profondamente ridimensionata come la Gran Bretagna.
Nel caso degli Stati Uniti, qual è il punto di rottura allora, Matteo?
Il punto di rottura, c'è un po' di frammento in questi giorni. Ho sentito tipo il senatore senior, più senior di tutti, Chuck Grassley dell'Iowa, che è uno stato agricolo fortemente dipendente sia dalle importazioni che dall'export, perché esporta sia cereali che ad esempio carne suina, e che ha detto che vuole un po' riavvocare al Congresso i poteri che sono stati ceduti con due leggi del 62, quella che consente, diciamo, di imporre da parte del presidente dei dazi per emergenze, e anche che un'altra legge del 74 che, diciamo, che delegava sempre al presidente, qualora ci fosse una concorrenza sleale, dolosa, sì, di imporre.
Quindi si sta muovendo a qualche potere economico e politico interno ai repubblicani, interno all'amministrazione Trump, che incomincia a storcere il naso di fronte alle sue politiche economiche?
Sì, c'è una possibilità che però richiede numeri molto alti. Ad esempio, non ho visto i numeri della Camera, mi pare ci voglia una settantina di deputati repubblicani e una ventina di senatori, non so bene i numeri precisi, ma l'unico modo è per imporre una legge del genere contro il veto del presidente è la maggioranza dei due terzi, che in prima lettura viene bocciata dal veto, e in seconda lettura, qualora ci fosse sempre un'analoga maggioranza qualificata, invece supererebbe il veto, che è un'eventualità rara. Negli ultimi anni è successo pochissime volte,
certo, però, difficile, però insomma c'è anche quello sul tavolo.
Potrebbe succedere, anche se sotto Trump le ribellioni dei repubblicani sono molto
Eh sì,
limitate.
e invece c'è qualche player economico, Matteo, che è radicato nella società americana che potrebbe in qualche modo agire contro Trump.
È difficile dirlo perché al momento non ci sono persone nell'economia che si esprimono direttamente contro queste politiche. Se escludiamo però, anche se è un'espressione indiretta, gli editoriali del Wall Street Journal, che ricordiamo per chi ci ascolta, è il giornale economico-finanziario di proprietà del magnate Rupert Murdoch, noto imprenditore d'origine australiana, finanziatore da decenni dei repubblicani, che si esprime in termini molto critici contro queste guerre commerciali. Una di queste è quella con il Canada, in un editoriale non firmato, che quindi rappresenta la linea del giornale, stata definita la più stupida della storia. Quindi ci sono delle critiche forti anche da ambienti vicini ai repubblicani e persino un senatore, un fedelissimo come di Donald Trump, come Ted Cruz del Texas, ha detto che ci potrà essere un bagno di sangue dei repubblicani nel midterm. I timori ci sono, però richiede un coraggio e per dire, anche quando con un Donald Trump molto debole, all'indomani di Capitol Hill, il secondo impeachment nel gennaio 2021, solo 7 senatori repubblicani hanno
Si
rotto i
fecero
ranghi.
avanti, sì, si fecero avanti. Vedremo se allora rimarrà solido Donald Trump o ci sarà un momento in cui sarà possibile in qualche modo farsi avanti e osare contraddire quello che è la sua politica economica, soprattutto in questo momento. Matteo, grazie per essere stato con noi, come sempre.
Grazie a voi.
Era Matteo Muzio, giornalista del Foglio. E allora, a proposito di poteri economici che iniziano forse a storcere il naso di fronte a quello che sta facendo Trump, vi faccio ascoltare un'altra opinione di cui avete sentito un estratto nel GR, è quella di un operatore finanziario dalla lunga esperienza in borsa, Nicolò Mancini, a cui innanzitutto abbiamo chiesto se avesse mai visto qualcosa del genere in questo momento sulle borse globali.
Io che ho qualche anno sul groppone in borsa, una cosa del genere non l'ho mai vista. Non l'ho vista nel 2001 con le torri, non l'ho vista nel 2000 con lo scoppio della bolla internet, non l'ho vista nel 2020, non l'ho vista nel 2022. Ecco, di particolare rispetto ai grandi ribassi del passato che in questo caso il crollo è solo dei mercati azionari e non dei mercati obbligazionari che anzi, visto che i rendimenti si sono abbassati notevolmente, guadagnano in termini di prezzo, quindi è un crollo legato ai mercati azionari. A questo proposito voglio far notare che mentre in Italia c'è ancora il modo di dire giocare in borsa, punto sul mercato come se fosse una scommessa, per gli americani la borsa equivale al 70% circa dei propri investimenti, quindi un ribasso di borsa è notevolmente impattante.
Giusto per spiegare a chi non è avvezzo, soprattutto agli ascoltatori, la differenza tra mercato azionario e obbligazionario qual è?
Allora, l'azionario sono le azioni quotate, quindi diciamo generali nel caso italiano, Stellantis, quindi l'ex Fiat, quindi Ford, quindi Renault, quindi Allianz, quindi generali, quindi tutte le azioni che sono quotate sui mercati. Il mercato obbligazionario, diciamo, nel linguaggio comune può essere considerato obbligazionario i BTP, quindi i titoli di Stato italiano, i titoli di Stato di tutti i paesi del mondo, le obbligazioni emesse da società, da banche che si finanziano collocando delle obbligazioni sul mercato e pagando un interesse a chi gli presta dei soldi e il capitale di chi gli presta dei soldi poi verrà rimborsato al 100% alla scadenza dell'obbligazione, a meno che non capiti qualcosa di particolare. Però questa è la differenza fondamentale.
Certo, e allora come ti spieghi questa grande differenza di ribasso tra i due mercati?
Me lo spiego perché nel caso delle obbligazioni conta molto l'andamento del rendimento e quindi quando scende il rendimento sale il prezzo. Il rendimento, l'idea è quello che le banche centrali, visto che c'è un'idea che questi dazi proposti da Trump porteranno l'economia in recessione, quando c'è la recessione le banche centrali tendenzialmente cercano di alleggerire gli effetti della recessione abbassando i tassi di interesse e quindi il mercato sta andando in quella direzione.
Come interpretare allora la reazione del mercato azionario? Secondo te è una reazione soprattutto emotiva oppure c'è qualcosa di più?
Allora, questa reazione a me ricorda molto una vicenda che ci riguarda direttamente. Estate 2011, governo Berlusconi. Berlusconi ha provato a fare il bello e brutto tempo, si proponeva cose irrealizzabili. I mercati hanno deciso di andargli contro e ha mandato lo spread contro il titolo di Stato tedesco a 600. L'Italia è un paese che ha bisogno molto dei mercati perché ha bisogno di finanziarsi emettendo titoli di Stato, ha capito che con un debito pubblico come quello italiano di 3 mila miliardi avremmo rischiato di andare gamba all'aria. Totale, Berlusconi andò e diede le dimissioni e subentrò il governo Monti. Ecco, questa cosa mi ricorda quel periodo lì, ovvero il buon Trump, che di mercati ne dovrebbe sapere parecchio, ho l'impressione che si sia messo contro i mercati e questa cosa sta creando dei grossi impatti. Ma ripeto, in particolare in America, perché per gli americani il mercato azionario è veramente il pane. Come da noi siamo detti il popolo dei BTP, gli americani sono il popolo delle azioni. Quindi uno che ha 100.000 dollari di capitale, il 70% almeno di questo capitale investito in azioni, e in questo momento questa persona sta perdendo, a seconda dei titoli che ha, per cui consideriamolo mediamente, un 25% del proprio capitale. La mia sensazione è che lui abbia fatto la sparata, ma possa tornare indietro. Se così non sarà, ho idea che i mercati possano intervenire molto severamente nei confronti di Trump. Pensiamo a un caso ancora più eclatante. Tesla, del suo vicino Musk, è passata da 500 dollari a 200. Oggi vale, mi pare, 215-220 in questo momento. Io credo che qualche segnale glielo stiano lanciando al buon Trump e più va avanti questa cosa, più di segnali gliene lanceranno anche molto, molto secchi, molto rigorosi. Io credo che al fianco dei mercati a breve, ma mi pare stia già accadendo in queste ore, persone vicino a Trump o dell'amministrazione o finanziatori soprattutto possano intervenire e possano cercare di forzare il presidente. La mia sensazione è che qualche problemino inizia ad averlo, soprattutto da quelli del suo, glielo facciano capire quelli del suo entourage.
E questo era l'operatore di borsa Niccolò Mancini, addirittura ricordava i tempi di Berlusconi. Saluto adesso Mario Pianta, benvenuto professore con noi su Radio Popolare.
Buonasera a tutte e a tutti.
Mario Pianta, professore di politica economica alla Scuola Normale Superiore a Firenze. Allora, professore, lei che idea si è fatto di quello che sta accadendo? Io le chiedo questo, innanzitutto. È un caos preordinato, finalizzato a un obiettivo preciso, quello che sta mettendo in campo Trump, oppure è solo caos semplice?
No, è un caos che riflette una strategia di distruzione di un ordine economico che è quello che abbiamo conosciuto negli ultimi 40 anni. L'ordine fondato sul neoliberismo, la liberalizzazione dei mercati, la riduzione dell'intervento dello Stato e il potere della finanza. Il libero mercato ovviamente si fondava sull'assenza di dazi e tariffe e quindi sulla possibilità delle imprese di organizzare la loro produzione in tutti i paesi del mondo sulla base del loro massimo profitto, quindi nei paesi poveri nessuna tutela ambientale, nei paesi emergenti e così via. E
la stiamo perdendo, produzione dello... professore, la stiamo perdendo un po' il collegamento, magari sì. se riesce forse a spostarsi leggermente lo recuperiamo in sì. maniera stabile.
Va meglio adesso?
Sì, molto meglio, molto meglio. Diceva, quindi è un caos preordinato per distruggere quel sistema economico che abbiamo conosciuto finora.
Sì, è un sistema di cui gli Stati Uniti sono stati i principali beneficiari, ovviamente, ma dentro gli Stati Uniti c'è un conflitto tra la parte dell'economia che è stata più colpita dagli effetti della globalizzazione e della finanziarizzazione, quindi anche gli strati più poveri, la base industriale produttiva, e dall'altra parte la parte dell'economia intorno alla finanza che invece è cresciuta e ha alimentato le logiche di crescita finanziaria, speculazioni, profitti a scala globale sulla base di una forte dinamica di integrazione dei mercati dei capitali. Il paradosso di Trump è che in una situazione di forte indebolimento politico ed economico degli Stati Uniti sceglie di mandare per aria il tavolo e quindi rompere sia le regole che avevano in un certo senso indebolito la base produttiva americana, quindi il commercio, ma allo stesso tempo introducendo i dazi, come abbiamo visto in questi giorni, manda per aria anche la gallina delle uova d'oro che aveva assicurato attraverso la crescita della finanza e la crescita delle quotazioni di borsa la ricchezza degli Stati Uniti, in questo caso questo sì, a spese del resto del mondo, perché sono i ricchi di tutto il mondo che portano i loro capitali nelle borse di New York e che spingono in alto le quotazioni di borsa. Questo giocattolo adesso si è rotto. La scommessa di Trump è che, rompendo le regole, mandando il tavolo per aria, la forza bruta degli Stati Uniti dal punto di vista della capacità di contrattare nei confronti di altri paesi, ma anche nei confronti delle grandi imprese, ritorna forte, e quindi lui riesce a recuperare un po' di potere nel breve periodo che gli permette di mantenere consenso intorno a questa idea di recupero di forza e di capacità di imporre il proprio volere.
Principalmente a questo scopo, dunque, però è una scommessa molto azzardata.
Assolutamente sì, ma Trump non può essere letto sulla base di una logica di razionalità economica o di razionalità politica. Lui vuole una strategia di scompaginare l'assetto costituzionale dell'economia e della politica americana. È forte di un forte radicamento, di un forte consenso nella base più estrema del Partito Repubblicano, che comprende anche una parte di persone delle classi popolari che hanno poca istruzione e che si sono radicalizzate a destra per l'effetto dell'impoverimento di questi anni. Il mondo che viene visto da queste parte della società americana non è quello che vediamo noi, che non è quello che vede il New York Times o i media tradizionali. È un mondo fatto di cospirazioni, di minaccia legata ai vaccini, e quindi non si vaccinano più i bambini per il morbillo come negli Stati Uniti sta avvenendo in questo. Non c'è più fiducia nella scienza. Un quarto degli elettori di Trump non credono più nella verità scientifica e quindi non vogliono finanziare la ricerca, l'università, la scienza. Cioè abbiamo una frammentazione delle identità sociali e politiche su cui Trump gioca per consolidare la sua base e diventare quindi un elemento di come dire, irriducibile rispetto a un ordine politico più ampio.
Certo, professore, ma allora se è questo l'obiettivo, insomma, di Trump, che lei ci ha spiegato molto bene, quel sistema economico globale che lui sta cercando di distruggere, di scardinare, di cambiare rispetto al passato, in qualche modo si ribellerà, secondo lei, come non so, abbiamo visto essere stato anche
il problema è che il sistema economico internazionale è stato piegato alle esigenze degli Stati Uniti per tutto il periodo dell'egemonia americana, in particolare dalla seconda guerra mondiale in poi. Le regole del sistema internazionale sul commercio, sulle tasse, sulla finanza sono state scritte a Washington, e abbiamo un sistema internazionale dal Fondo Monetario alla Banca Mondiale alla NATO all'OMC che regolano gli diversi ambiti dei rapporti internazionali. Il problema è che Trump in primo luogo mette in discussione questi stessi assi su cui si era retto il sistema internazionale, che beneficiavano gli Stati Uniti innanzitutto, proprio per riportare sul piano internazionale un rapporto di bruta forza politica. Ovviamente gli Stati Uniti rimangono una potenza militare e nucleare molto forte, una forte potenza finanziaria, e possono minacciare i paesi di minore dimensioni, e vedete dalle reazioni di molti paesi impauriti, a cominciare dal Messico, come questo gioco in parte funziona. Il problema è che c'è solo la Cina che può emergere ora come eventualmente insieme all'Europa, come una forza economica rilevante che abbia respiro e le dimensioni e la forza per provare a disegnare nuove regole di convivenza internazionale, di collaborazione economica.
Eh sì, proprio all'Europa volevo arrivare. Comunque è chiaro, professore, come sta cercando di cambiare quelle che sono state le regole e le relazioni internazionali, il multilateralismo come l'abbiamo conosciuto finora, sta facendo la stessa cosa anche con il commercio e l'economia globali. All'Europa invece, per arrivare all'Europa, professore, la strategia europea secondo lei è convincente, la strada giusta?
No, la strategia europea non c'è. Il paradosso dell'Europa è che si è fondata su un tentativo di tutelare alcune conquiste del passato, il welfare state, il ruolo dello Stato, la tutela dell'ambiente, il Green Deal, ma allo stesso tempo non ha messo in discussione gli assi, il libero commercio non regolato e dall'altra parte la finanziarizzazione dell'economia, l'impossibilità di imporre tasse e controllare le grandi imprese multinazionali. L'Europa è vissuta in una specie di area grigia, ai margini della potenza economica e finanziaria americana, cercando di ridurre i danni che il modello neoliberale imponeva in termini di disuguaglianza, di distruzione dell'intervento dello Stato, di distruzione dell'ambiente. L'Europa però da questo punto di vista ha mantenuto due assi importanti, che sono stati i valori del welfare state, dell'intervento dello Stato e dell'uguaglianza e dei servizi pubblici come elemento centrale della qualità del modello di sviluppo europeo da un lato, e dall'altra parte l'attenzione all'ambiente. E se non ci fosse stata per l'Europa, ovviamente il cambiamento climatico non sarebbe stato capito come un problema centrale della nostra epoca, e l'Europa adesso sta perdendo, inseguendo gli Stati Uniti, perdendo questi due elementi identitari che sono proprio centrali nella storia, nella Costituzione, nella vicenda europea. Ecco, il rischio è che l'Europa, confusa da una parte dalle guerre che scoppiano nel Mediterraneo e in Ucraina, e quindi dalla spinta al riarmo, e dall'altra confusa dalla prepotenza della nuova strategia di Trump, perda la propria bussola, mentre in questa fase è molto importante che l'Europa riaffermi la propria autonoma bussola, che è quella di un'idea di sviluppo di qualità ambientale e sociale, contrapposto alla barbarie che viene fuori dagli Stati Uniti di Trump.
Molto chiaro, professore. Abbiamo giusto 30 secondi per dire che l'Europa in questo momento sta soltanto cercando di ridurre i danni. Questo è quello che sembra di vedere dai vertici che si susseguono tra Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo.
In sostanza l'Europa è incerta se scendere sullo stesso terreno di Trump e contrattare qualche riduzione dei danni e delle tariffe, oppure scegliere una strada diversa. La strada diversa potrebbe essere quella di riaffermare che al centro del proprio modello europeo c'è un dovere dello Stato di regolamentare gli ambiti in cui il potere americano è stato più forte, quindi la finanza sregolata, la logica della speculazione speculazione, il rischio del debito, ma anche la tassazione delle imprese multinazionali, il controllo delle piattaforme digitali che stanno dominando ovviamente l'economia europea, su cui l'Europa non ha, non ha attori economici europei in grado di competere con i grandi americani, da Meta a Amazon.
Professore, siamo arrivati alla fine, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a tutti.
Alla prossima.
Speriamo nel meglio.
Speriamo nel meglio. Arrivederci. Mario Pianta, professore di economia politica alla Normale di Firenze. Grazie a tutti. L'Orizzonte delle 20 finisce qui. A domani. Ciao.